Allora, benvenuti a tutti voi. Possiamo stamattina godere della comunione proprio perché, come stamattina e come l'Apostolo ha voluto impostare questo discorso che ha scritto, che ha dato lo spunto a che cosa? Alla comunione e alla gioia. E noi stamattina condivideremo queste parole della prima epistola di Giovanni. Abbiamo concluso l'epistola a Pietro, le prime due epistole a Pietro, e adesso prenderemo anche queste altre epistole di Giovanni, che fanno parte tutti di uno stesso gruppo, chiamate anche il gruppo di epistole universali. Perché? Perché non hanno un indirizzo preciso a una chiesa precisa, ma sono per tutti, anche per noi oggi, per cui non c'è distinzione. Leggiamo questi primi quattro versetti che voglio condividere con voi stamattina. E Giovanni scrive, proprio nel primo capitolo, da 1 a 4, quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che è presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siete in comunione con noi e la nostra comunione con il Padre, il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. È bello sapere questo, è bello sapere che, come abbiamo visto stamattina, che ha condiviso il fratello, il Signore ha cominciato un'opera di creazione e non ha lasciato nulla al caso, e anche questo fa parte della creazione. Adesso vediamo come e perché. Voglio spiegare un po' qualcosa, che cosa significa questa epistola, cosa vuole raggiungere un po' Giovanni con questa epistola, perché quando noi apriamo una nuova epistola dobbiamo affrontarla in modo di comprendere il messaggio appieno. E qui che cosa troviamo? Troviamo che le parole che sono state scritte non sono di un uomo che si è messo a tavolino per comunicare le sue convinzioni religiose, ma qualcuno che aveva una profonda intimità col Figlio di Dio. È così colmo della sua persona che diventa costantemente traboccante. È come una sorgente che continuamente riversa l'acqua che riceve dall'alto, perché la sorgente fa scaturire l'acqua che si è accumulata, ma sempre dal cielo è venuta quest'acqua. E così anche Giovanni sta facendo questo, sta mettendo fuori tutto quello che lui ha ricevuto. Questo è qualcosa che anche noi siamo chiamati a fare, essere continuamente ripieni del Signore Gesù Cristo, espandere intorno a noi la sua grazia e le sue virtù, e questa è una bella sfida per noi, non è una cosa di poco conto, è una sfida. Quante volte invece il nostro cuore inaridito è così povero di ricchezze, quelle ricchezze spirituali che ce n'è bisogno di mettere fuori. Ma che cosa succede? Che non può far altro il nostro cuore che espandere le proprie amarezze quando non siamo ricolmi di questa spiritualità. Oppure mettere fuori delusioni, oppure gelosie, per non dire cattiverie, al punto tale invece di essere luce. Dovremmo essere luce, una luce che, come appunto Giovanni fa, riversando queste sue benedizioni, Ma che cosa succede? Al massimo siamo una lampada offuscata, per non dire essere addirittura tenebre. Questo è un invito a riflettere su uno scritto come questo. Questa epistola ci deve far riflettere molto. Chi scrive non propone le sue idee personali, ma ci indirizza verso la contemplazione del Figlio di Dio, e cioè verso ciò che questo esame attento deve produrre in noi. Per cui per noi è una prova leggere e studiare questa epistola, perché ci fa vedere anche qualcosa di più di quello che noi siamo e a che punto siamo. Se anche noi facciamo questo esame, conosceremo una vera liberazione nei confronti proprio delle nostre meschinità e di tutte quelle insoddisfazioni che ci portano a compiere cose cattive, che fanno male a noi stessi e che fanno male anche agli altri. A questo proposito ricordiamo le parole di Paolo in Galati, è scritto Galati 2:20, dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è un punto fermo del cristiano. Come Paolo poteva dire, lo dice anche in un certo senso con queste parole che lui dice Giovanni, dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa nuova natura che il cristiano ha avuto. Quindi, per raggiungere proprio queste mete, c'è una sola via: Gesù Cristo. Giovanni l'ha scritto molto bene in 14:6. Io sono la via, la verità, la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno raggiungerà il Padre se non per mezzo di me. È un caposaldo, non possiamo prenderne un altro, non possiamo scendere un altro. Ascoltare, esaminare e farci istruzioni di questa breve lettera significa conoscere meglio Gesù Cristo, amarlo, servirlo, obbedirgli senza riserve, crescendo in Lui. Per cui questo ha uno scopo di conoscere, ma di crescere, di aumentare come conoscenza e come statura spirituale. E come tutti gli scritti c'è sempre un punto focale, anche in questa lettera, in questa epistola c'è un punto fondamentale. Il versetto chiave di questa lettera è in 1 Giovanni 5:13 e dice questo l'Apostolo: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Wow! E questa è una cosa fondamentale. E Giovanni sta ricordando a questi credenti che c'è questa cosa così importante che non bisogna sottovalutare. È necessario tenere a mente questo versetto, perché questo versetto ci guiderà sotto certi aspetti in tutta la lettura dell'epistola. Infatti, se noi mettiamo a mente questo, quando leggiamo l'epistola intera, passo passo, voi vi si apre una finestra, vi si apre una visione più chiara. Infatti, avere la certezza della vita eterna non deve essere soltanto una convinzione intellettuale, ma una vita attraverso la quale si esprime la presenza di Gesù Cristo. Per cui deve andare oltre. Ci sono dei punti fondamentali che vanno sottolineati, perché chi ha scritto questa lettera è uno che è stato di fronte a delle realtà non comuni, cioè lui l'ha detto, ha udito, visto, contemplato e toccato la parola della vita. Quindi, non per sentito dire, ma ha vissuto realmente questa esperienza, ha vissuto in stretta compagnia del Figlio di Dio. Poi c'è anche in questa epistola un aspetto dottrinale che è importante, e lui la mette in risalto con dei ragionamenti e delle attenzioni. Dice: c'è la volontà, Giovanni ha scritto questo, perché c'è la volontà di confutare l'eresia del docetismo. Sapete che cos'è? Era un'eresia che circolava e stava facendo proseliti verso la fine del periodo apostolico, e questi dicevano che il Figlio di Dio non era veramente incarnato, per cui la persona di Gesù era solo un'apparenza. Questo perché alcuni insegnavano che la materia è malvagia e pertanto l'uomo Gesù non poteva essere Dio. Facevano differenza tra Gesù e il Cristo. Loro dicevano: Gesù è il figlio di Giuseppe e Maria e Cristo è la parte spirituale. C'è due cose distinte, qualcosa di abominevole, ma non solo. Vi erano poi l'influenza anche di altre correnti. In altre parole, ci fu un intreccio di insegnamenti che non avevano alcun fondamento con i fatti storici e l'insegnamento delle scritture che venivano fatte. Non c'era nessun collegamento, non c'era nessun legame con questo. E questi insegnamenti che cosa facevano? Creavano dei grossi problemi, creavano un certo lassismo morale, soprattutto in chi? Nei figli dei credenti, la seconda generazione dei cristiani, in quanto li spingeva alle cose mondane, e loro guardavano queste cose con occhio benevolo, tralasciando che cosa? La santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, come è scritto in Ebrei 12:14. Se non c'è santificazione, non puoi vedere il Signore. E questa era fondamentale. C'era pericolo che quella nuova generazione di credenti si sarebbe persa. Giovanni appunto comprende il problema e le seduzioni e le tentazioni che hanno sottoposto questi giovani non erano cose strane. D'altronde sono quelle che riguardano tutti, anche noi oggi, perché il mondo cerca di sedurre gli uomini, i giovani. Se invece ci lasciamo compenetrare dell'insegnamento che fa l'Apostolo, avremo la possibilità di realizzare almeno tre cose fondamentali, secondo questa epistola. La prima è un'allegrezza completa, come è scritto nel versetto 4, appunto, abbiamo letto. Secondo, l'affrancamento del peccato, e questo lo vedete quando arriverete a leggere nel capitolo 3, versetto 9, e la certezza della vita eterna, 5:13. E non è poca cosa, se considerate queste tre cose. Non esiste programma più straordinario, più incoraggiante e più completo per un cristiano che vuole tenere alta la parola di vita. Se un cristiano vuole tenere alta la parola di vita, deve rispettare questi tre principi. Giovanni desidera mettere immediatamente i suoi lettori di fronte alla realtà e alle meraviglie dell'incarnazione di Cristo, perché questa veniva confutata, come avete sentito. In questa nostra narrazione, la sua esperienza, come del resto aveva fatto anche Pietro. Pietro aveva detto le medesime cose, e le epistole che abbiamo studiato fino a qualche settimana fa, infatti, secondo Pietro 1:16, che cosa dice? Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo stati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculare della sua maestà. E anche Giovanni lo era, come anche Pietro, perché avevano visto e avevano toccato con mano. In questi primi versetti Giovanni fa una quintuplice esperienza della persona di Gesù. E adesso vediamo al messaggio diretto di questi quattro versetti. Lui dice in prima cosa che colui, nel versetto 1 dice, colui che era dal principio. Dice anche, il secondo punto è, colui che ha parlato, colui che si è manifestato, colui che hanno sperimentato e colui che è la vita. Tutte cose rivolte a Gesù Cristo. Tutti, dice, colui che era dal principio, e l'abbiamo anche ascoltato stamattina dal fratello che dice, qualcuno insieme a Dio Padre ha fatto la creazione. E anche Giovanni lo mette in risalto questo, proprio in Giovanni 1.1, come afferma proprio questo suo Vangelo. Giovanni inizia questa sua lettera affermando, sì dall'inizio, l'eternità di Gesù Cristo. Egli era colui che era dal principio, ossia preesistente alla creazione, come scritto in Genesi 1.1. Perciò Giovanni ha come fondamento della sua fede la perfetta deità di Cristo, che ha una natura uguale a quella del Padre. Quello che lui presenta non è un semplice personaggio carismatico, ma è la persona nella quale è possibile avere una fiducia completa e totale. Una fiducia completa e totale. Non è solo la venerabile parola di un uomo, ma l'esperienza di colui che è da sempre. Gesù è da sempre. Gesù Cristo non è che ha iniziato soltanto quando è venuto su questa terra, ma da prima che lui venisse su questa terra aveva già dei compiti e delle azioni, perché è preesistente. Secondo punto, colui che ha parlato, versetto 1. Giovanni e i suoi contemporanei hanno udito e capito le parole di Gesù, erano diverse da quelle umane, si erano resi conto di chi era Gesù e che cosa faceva. Le sue parole erano ineguagliabili, perché contengono un messaggio e una potenza di vita. Quello che diceva Gesù era qualcosa di strabiliante, tutti quelli che l'hanno ascoltato rimanevano proprio a bocca aperta. Non so se vi ricordate quando sono andati a prenderlo nel Getsemani e hanno cercato Gesù. Dice, chi è Gesù? Lui come ha detto? Io sono. C'è stato qualcuno che è caduto a terra. Io sono. Voleva dire una cosa molto importante. Lui si qualificava come Dio. La fede può nascere solo se ascoltano le opere, le sue parole, come scritto in Romani 10:17. Solo attraverso la parola noi riusciamo a prendere e soprattutto ad avere fede. Parole che hanno la capacità di rigenerare, come scritto in Efesini, chiunque le assimili per fede. Per cui l'uomo può essere rigenerato solo attraverso la parola di Dio. E questo perché Gesù ha parlato e gli apostoli hanno ascoltato, soprattutto Giovanni, che ne è testimone. Terzo punto, colui che è manifestato, versetto 1, sempre versetto 1. Questa è la grande meraviglia e la rivelazione proprio delle Sacre Scritture. La venuta del Signore Gesù è stata la prova che Dio non si è nascosto, ma si è rivelato. Giovanni non ha solo visto Gesù in azione, ma ha pure contemplato nella gloria, grazie a che cosa? All'anticipazione della trasfigurazione. E lì lui ha visto Gesù nella gloria, nella quale partecipò insieme al fratello Giacomo e Pietro, che avevano visto questa cosa magnifica. Nel menzionare questo aspetto, Giovanni vuole insegnare che non è sufficiente avere una nozione storica della persona di Gesù, ma vogliamo crescere in Lui. Si deve crescere in Lui attraverso il suo insegnamento. Dobbiamo contemplarlo, cioè compenetrare nel significato profondo della sua persona e delle sue opere, cercando la comunione con Lui per mezzo delle pagine della Scrittura, perché parlano di Lui. In questo modo come scritto in Seconda Corinzi 3:18, dice: e noi tutti insieme, dice, noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Noi dobbiamo fare questo, ci dobbiamo mettere proprio di fronte a questo Signore Gesù come in uno specchio e verificare questo cambiamento, questa realtà. Il quarto aspetto che appunto Giovanni mette in risalto, colui che hanno sperimentato. Giovanni fa un passo avanti nel parlare di Gesù, può affermare che le sue mani lo hanno toccato. I 3 anni vissuti in seguito proprio a questo periodo trascorso col Maestro aveva offerto tante occasioni per fare questo. In tante circostanze lui ha proprio toccato Gesù. Dice, ma era necessario? Ma la cosa più importante, specialmente dopo la risurrezione, che cosa avvenne? Aveva qualcosa di speciale. Nel momento in cui Gesù apparve ai suoi discepoli, è scritto che questi erano sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma, come è scritto in Luca 24:37. Lui pensavano, si erano spaventati, dice, questo è un fantasma, e hanno visto Gesù morto e anche addirittura messo nel sepolcro. Ma Gesù disse loro: toccatemi, guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete io, che io ho. Dimostrazione tangibile. Ma Giovanni poteva dire senza timore di essere smentito: le nostre mani hanno toccato le parole della vita, che è Gesù. Le parole della vita è Gesù. E il quinto punto, il quinto aspetto che Giovanni vuole mettere in risalto, colui che è la vita, nel versetto 2. La vita di Gesù non era la sola prova della sua esistenza fisica, egli era la rivelazione della vita eterna che era presso il Padre. Era una rivelazione importante. Egli è veramente la vita e la comunica a chiunque crede, come scritto in Giovanni 20:21. Comunica questa vita. Quale bellissimo messaggio contiene questa breve testimonianza? Conoscere il Signore Gesù Cristo, vivere della sua vita ed in comunione con Lui, e ci rende partecipi delle benedizioni più grandi che possono esistere. Non ce ne sono altre. Queste sono le benedizioni più grandi. Non si tratta di una semplice contemplazione mistica, ma di una relazione che ci mette in possesso di realtà eterne, senza fine. Tramite questa breve paronomica gli uomini vengono responsabilizzati davanti a Dio, per cui diventano inescusabili. In conclusione, la travolgente esperienza dell'incontro di Giovanni con Cristo ha creato nel cuore l'esigenza di condividerla. Lui ha voluto condividere questa esperienza meravigliosa, un'esperienza particolare, un'esperienza che solo lui ha avuto e gli altri apostoli, ma lui in modo particolare. Noi ci troviamo nella situazione come dei 4 lebbrosi. Vi ricordate l'episodio dei 4 lebbrosi che si trovano in quell'episodio di Seconda Re, capitolo 7? Lì scoprirono che i siri assediati, che assediavano la città, erano fuggiti sentendo dei rumori che Dio ha fatto udire, di carri e di un grande esercito che avanzava. Questi sono scappati e hanno abbandonato tutto, le loro tende con tutte le loro ricchezze, addirittura anche le derrate alimentari che contenevano, perché questi lebbrosi stavano morendo di fame, e avevano fame, dice andiamo lì, tanto peggio che è morire per morire, andiamo lì, o ci danno da mangiare. Loro hanno trovato tutto bello apparecchiato. In un primo momento si misero a mangiare e a raccogliere roba e a nasconderla. Ma come è scritto in Seconda Re 7:9, dice: ma poi dissero fra loro: noi non facciamo bene, questo è un giorno e noi tacciamo. Se aspettiamo finché faccia giorno, saremo considerati colpevoli. Ora venite, andiamo a informare la casa del re. Nel momento in cui, cari fratelli, si riceve il bene, non è possibile tacere. In questo esempio si inserisce la testimonianza di Giovanni e anche la nostra. Perché voi che cosa avete ricevuto? Avete ricevuto la vita eterna, avete ricevuto il bene. Noi ci troviamo nella stessa situazione, nella proprio concreta lezione sulle ragioni che devono fare di noi dei testimoni e degli evangelisti. Noi non siamo chiamati a fare proseliti e a cercare di far cambiare religione alle persone, ma a presentare i fatti dell'Evangelo. Fatti concreti, situazioni che sono accadute, la realtà della rivelazione divina per dare alle persone le possibilità di passare dalla morte alla vita, come dice stesso Giovanni in 5:24, passare dalla morte alla vita. In sintesi, Giovanni in questa lettera introduce il concetto fondamentale che deve caratterizzarla come il naturale approdo per chiunque conosce Gesù Cristo. Questo è un fatto naturale che deve assolvere ogni persona che appunto ha ricevuto e conosce Gesù Cristo. Una perfetta comunione, scritto nel versetto 3. Giovanni in questa lettera non parla della Chiesa, ma mette in evidenza che lega ogni credente tra di loro con il figlio del Padre, cioè Gesù. Quindi conoscere Gesù Cristo e la vita che è in Lui non è inteso come una specie di polizza assicurativa che garantisce contro le pene eterne, ma come mezzo che ci introduce nella famiglia di Dio. Quando una persona riceve Gesù Cristo, entra a far parte della famiglia di Dio. Il Nuovo Testamento rifiuta il concetto del cristiano solitario e indipendente. Non è contemplato questo. Un esempio proprio ci viene indicato dalla Chiesa Apostolica, in Atti, proprio nel capitolo 2. Cosa dice? Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. E in questo che cosa succede? Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Atti 2:47. Questo insegna che la prosperità e la crescita sono legate all'esperienza di una comunione perfetta con il Signore, cioè con il Padre, con il Figlio suo, Gesù Cristo. Una comunione perfetta. A questo punto è spontanea questa domanda. Stiamo vivendo questa comunione? Un altro obiettivo, secondo quanto detto da Giovanni, una gioia completa. Versetto 4. Possiamo immaginare qualcosa di più gratificante? Una gioia completa. Non una gioia così mezza mezza, ma una gioia completa. Gesù ha detto di essere venuto a dare una vita abbondante. Proprio Giovanni lo scrive nel suo Vangelo 10:10. Non dare una vita così così, alla meno peggio. Va bene oggi, ma forse domani non si sa. abbondante, una vita abbondante. E questo vuol dire qualcosa di importante, ma qualcosa che ci rende ancora più pieni di questo. Ed essa si concretizza nella gioia completa, proprio questa vita abbondante, che lo Spirito Santo porta nel cuore del credente. Questa vita abbondante è lo Spirito Santo che ci riempie di questo. Il credente che realizza una gioia completa, cosa fa? Si lamenta? È soddisfatto, è libero da amarezze, è libero da gelosie, è positivo in tutto quello che fa e che quello che dice, anche se le circostanze possono essere avverse e difficili. Nel Signore abbiamo la sorgente della gioia, perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è lo stesso sempre, e questa sua fermezza è per noi un punto di riferimento. E se noi viviamo intensamente il nostro rapporto di vita con Gesù Cristo, non soltanto avremo la vita e la realizzeremo in qualcosa di importante. Che cosa? La comunione con Lui. E fra di noi soprattutto. Ma avremo pure una gioia completa. A questo punto, che volete di più? È come se voleva dire Giovanni. Avete tutto. Che cosa volete di più? Che andate cercando? E questo era il messaggio di Giovanni. Preghiamo. Signore Padre Celeste, vogliamo ringraziarti per queste parole, perché Signore tu ancora ci ravvivi proprio qualcosa di importante, perché tu hai fatto tutto il possibile tramite il Signore Gesù per darci la vita, per darci soprattutto una comunione con te, per darci anche un'allegrezza completa. E noi vogliamo stamattina dire grazie, Signore, perché siamo nella gioia. Nel nome di Gesù. Amen.